Music.
Edward Hanslick, raccontato da Giacomo Fronzi.
Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio bene? Che farò? Dove andrò? Che farò senza il mio bene?
I nostri ascoltatori non resteranno troppo sorpresi di fronte a una puntata dedicata non a un musicista, ma a un teorico. E questa parziale deviazione l'abbiamo già fatta, almeno in due casi, con i filosofi, uno tedesco e l'altro francese, Theodor Wiesengrund Adorno e Vladimir Jankélévitch. Oggi è invece il turno di una figura un po' diversa. È stato critico musicale, è stato un ottimo pianista e un grande amico di Brahms, ma è universalmente noto per aver scritto, a metà del XIX secolo, un famoso saggio che nell'ambito degli studi musicali spalancherà le porte al cosiddetto formalismo. Stiamo parlando del Bello musicale, pubblicato a Lipsia nel 1854 da Edward Hanslick. Ma a questa pubblicazione ci arriveremo. Intanto però partiamo dall'inizio. Edward Hanslick nasce a Praga l'11 settembre 1825. Il suo cognome, che dal 1846 diventa Hanslick con la C e la K finali, inizialmente era senza C. Questa lettera, la C, verrà poi aggiunta una volta che il filosofo si trasferirà a Vienna, forse con l'obiettivo di germanizzare e quindi forse di nobilitare un cognome che era boemo. Il padre si chiamava Josef Adolf e la madre Caroline. Quest'ultima era di origini ebraiche. L'interesse che Edward svilupperà per la filosofia e più specificamente per l'estetica, dedicandosi quindi a una riflessione filosofica sull'arte e sulla musica, probabilmente gli deriva dal padre. Josef Adolf, infatti, aveva curato la pubblicazione dei due volumi delle lezioni di estetica di Johann Heinrich Tambeck, usciti nel 1822-23. Gli studi universitari di Edward sono sia giuridici sia filosofici e probabilmente l'aver approfondito alcune discipline che hanno un grado di formalizzazione piuttosto alto può aver contribuito a orientarlo verso quella che sarà la sua metodologia filosofica. Dal punto di vista lavorativo, Hanslick tra il 1850 e il 54 farà il funzionario fiscale e lavorerà per il Ministero delle Finanze, per poi essere trasferito al Ministero dell'Istruzione appunto nel 54, anno di pubblicazione del saggio Il Bello Musicale. L'uscita di questo libro, del quale poi parleremo più avanti, gli varrà come abilitazione, grazie alla quale nel 56 inizierà a insegnare estetica musicale all'Università di Vienna, prima da precario diremmo oggi e poi dal 1870 a tempo pieno. E questa posizione poi la manterrà fino al suo pensionamento nel 1895. Hanslick non si occupa di musica soltanto a livello teorico, ma il suo impegno in ambito musicale ha un raggio ben più ampio. farà il consulente nell'assegnazione di borse di studio musicali pubbliche, farà il membro di commissione in concorsi musicali, il delegato ufficiale austriaco in conferenze internazionali dedicate alla musica. Oltre a questo, dal 1893 al 97, sarà anche il primo presidente di una organizzazione denominata Monumenti dell'arte musicale in Austria, una società che si occupava di valorizzare, pubblicare o ripubblicare e diffondere opere musicali di autori austriaci, opere ovviamente che avessero una qualche rilevanza storica. Come se non bastasse, Hanslick ha avuto una prolifica carriera come critico musicale, in particolare per la Wiener Zeitung, la Die Presse e la Neue Freie Presse. L'attività di critico musicale Hanslick non la mollerà, non la lascerà fino alla sua morte, avvenuta nel 1904. Pensate che il suo ultimo articolo è apparso il 7 aprile 1904. Si sarebbe poi spento il 6 agosto di quell'anno, quindi appena 4 mesi dopo, a Baden, nei pressi di Vienna. Negli anni 40 Hanslick era ben lontano dalle posizioni teoriche che poi l'avrebbero reso famoso e per le quali sarebbe stato riconosciuto, come abbiamo detto in apertura, come il padre del formalismo musicale. Oltre ad aver conosciuto personalmente Wagner, che prima di diventare uno dei suoi principali bersagli polemici viene definito da Hanslick il più grande talento drammatico tra i compositori viventi, in quel periodo, siamo appunto negli anni 40 dell'Ottocento, era orientato verso un'interpretazione della musica più di stampo romantico e che quindi privilegiava la dimensione affettiva. Per poter cogliere appieno la specificità della successiva estetica musicale di Hanslick e il cambiamento da una posizione romantica a una formalista, è però necessario fare il punto della situazione sull'estetica e più specificamente sull'estetica musicale tra la fine del Settecento e l'Ottocento. In quel periodo, in evidente analogia con lo sviluppo della letteratura e delle altre arti, anche la musica sarà oggetto di riflessione da parte di scrittori, poeti e filosofi romantici. La rivoluzione romantica amplia al massimo le tendenze che si erano iniziate a profilare nel corso del Settecento, come la sempre più massiccia richiesta di autonomia artistica, che contagiava di riflesso la sfera privata ed esistenziale, giungendo a prefigurare quell'ideale tipicamente romantico che è la coincidenza di arte e vita. Il ruolo privilegiato assegnato alla musica rappresenta una novità rispetto al passato. Nel corso del Settecento si assiste a un'accelerazione e a una chiarificazione del discorso teorico attorno alla musica, chiarificazione che ha prodotto anche, appunto in età romantica, un processo di rivalutazione della musica. La marginalizzazione della musica legata principalmente all'accusa di asemanticità, diventa per i romantici il suo opposto, cioè motivo di privilegio. È vero che la musica è asemantica, ma, come aveva già intuito Denis Diderot, essa lo è se è giudicata in relazione al linguaggio ordinario. Tuttavia, proprio questa condizione fa sì che la musica possa essere considerata rivelatrice di verità altrimenti inaccessibili all'uomo. Ecco allora che la musica, a differenza di quanto accadeva tra 6 e 700, trova un posto ben definito in tutti i grandi sistemi filosofici romantici. Basti pensare a Schelling, a Schopenhauer o a Hegel. Nel corso dell'Ottocento, accanto a questo filone filosofico che punta a stabilire una superiorità della musica rispetto alle altre arti, ve n'è un altro che pone l'accento, come scrive Enrico Fubini, più che sul potere formale della musica e sulla sua pur positiva indeterminatezza semantica, sul suo potere espressivo, sulla sua capacità di esprimere il sentimento in tutte le sue sfumature. Questa corrente del pensiero romantico troverà poi in Wagner il suo punto d'arrivo. Nel caso dell'arte musicale, quindi, tra 7 e 800 si fa strada l'idea che la musica sia qualcosa di tutt'altro che razionalizzabile e misurabile. Nell'introduzione a un'antologia da lui curata, Giovanni Guanti cita alcuni passaggi di una lettera inviata da Bettina Brentano a Goethe, nella quale emerge chiaramente questa tendenza verso una visione che potremmo dire irrazionale, trascendentale della musica. Scrive la Brentano:
non curarti né della terza né della quinta né di tutta la parentela delle tonalità maggiori e minori. L'inconcepibile è sempre Dio. Siccome la musica non si può intendere, essa è Dio, senza dubbio. Questo non posso tacertelo, e tu, con la tua idea della terza e della quinta, mi deriderai.
La visione romantica della musica inizia a svilupparsi a partire da questa concezione della musica come arte non suscettibile di analisi sistematica, ma capace invece di esprimersi in maniera, potremmo dire, quasi oracolare sui principali dilemmi di natura teologico-filosofica. Quindi, per sintetizzare quanto abbiamo detto finora, dopo essere stata relegata in una condizione di subalternità rispetto ad altre arti, in particolare la poesia e la letteratura, nel corso del Settecento la musica vede lentamente aprire dinanzi a sé nuove prospettive. In questo movimento di rivalutazione del fenomeno musicale, Fubini individua come decisivi almeno due fattori. Il primo riguarda il nuovo punto di vista dal quale letterati e uomini di cultura nel Settecento guardano alla musica. Con un sempre crescente interesse, pensatori e intellettuali rivolgono la loro attenzione all'arte musicale, fino a considerarla, in relazione all'alienazione dell'uomo a causa del progresso sociale e civile, e fino a vedere la musica come l'unica via verso la redenzione. Il secondo fattore è costituito dal nuovo modo di concepire la propria arte e le proprie funzioni da parte dei compositori e dei musicisti. Per la prima volta essi escono dal loro proprio isolamento, prendendo coscienza che i destini della musica si intrecciano ai grandi temi della cultura contemporanea. Affrontando di petto questioni teoriche non solo di natura musicale, connesse agli sviluppi storici, al progresso dell'uomo e della società, così come anche alle possibilità dell'arte e all'impegno dell'artista, da Beethoven a Wagner, passando per Schubert, Schumann, Liszt e Berlioz, si fa impellente la riflessione attorno al rapporto tra arte e vita, tra musica e religiosità, tra forma aperta e forma chiusa, tra dimensione soggettiva e dimensione collettiva. Ecco, questo è a grandissime linee il succo del pensiero musicale romantico, al quale Hanslick in qualche modo aderisce negli anni 40. Ancora nel 1848, in un saggio dal titolo Censura e critica d'arte, il filosofo e critico boemo condanna coloro che considerano la musica solo come una successione organizzata, ordinata di suoni piacevoli. Nella vera musica, nella musica che aspira a essere considerata arte, c'è qualcosa di più dei suoni, qualcosa che travalica l'esperienza sensibile legata all'ascolto. Nella vera musica, secondo Hanslick, l'Hanslick ancora romantico, confluiscono visioni del mondo filosofico, religioso e politico del tempo in cui viene composta. Non è facile determinare il momento esatto in cui Hanslick si converte al formalismo. Secondo Leonardo Di Staso, curatore dell'ultima edizione italiana del Bello Musicale, Hanslick a un certo punto si impegna nel tentativo di affermare un carattere proprio alla musica che non poggiasse sul fragile terreno dello psicologismo e del sentimentalismo. Hanslick, che è tra i primi a parlare di musica con competenza, con rigore, con il suo celebre Bello musicale, finisce con il proporre un vero e proprio manifesto dell'estetica musicale intesa come disciplina autonoma, strappando la musica a ogni sua rappresentazione emozionale, sentimentale, affettiva. La proposta di un'estetica della forma e non del sentimento smantella in un colpo solo l'impalcatura romantica, riportando la prospettiva di ricerca filosofica sulla musica a un fenomeno, quello musicale appunto, che non va ricondotto ad altro da sé, che non va ricondotto a significati esterni. Ciò significa che la musica ha un'incidenza sulla sfera emotiva solo secondariamente, in un secondo momento, il che vuol dire che nessuna arte, compresa la musica, si caratterizza esteticamente per gli effetti che può avere sul nostro sentimento. In questo quadro trovano spazio il tema della semanticità della musica, del suo contenuto e quello della sua connotazione linguistica. Le idee espresse dai compositori dal punto di vista di un'estetica musicale di questo tipo, cioè di stampo formalista, non possono che essere considerate idee musicali, strettamente musicali, che hanno un qualche rapporto con la dimensione del sentimento, ma che non costituiscono il sentimento stesso. Scrive Hanslick:
l'impulso verso una conoscenza il più possibile oggettiva delle cose, che nella nostra epoca muove tutti i campi del sapere, deve toccare necessariamente anche l'indagine sul bello. Questa potrà seguirlo soltanto se abbandona un metodo che parte dal sentimento soggettivo per ritornare di nuovo al sentimento, dopo una poetica passeggiata lungo tutta la periferia dell'oggetto. Se non vuol divenire affatto illusoria, l'indagine sul bello dovrà avvicinarsi al metodo delle scienze naturali, quel tanto da provare a cogliere le cose stesse in carne e ossa e di ricercare che cosa vi sia in esse di permanente e oggettivo, prescindendo dalle mille diverse e mutevoli impressioni.
Di Staso ci ricorda anche come il saggio, fin dalla sua uscita, sia stato al centro di continui dibattiti. Dibattiti che peraltro hanno indotto l'autore a procedere con molte modifiche. Tra il 1854 e il 1902, Hanslick ha curato ben 10 delle 16 edizioni di questo libro, lavorando a revisioni e integrazioni, rispondendo punto su punto alle tante critiche che gli sono piovute addosso dopo la prima uscita del Bello musicale. Come è facile intuire, il fuoco nemico è rappresentato dai romantici, dai sentimentalisti, dai wagneriani e dai listiani, nonché dai sostenitori della cosiddetta musica a programma e i sostenitori della superiorità della musica vocale. A questo proposito, ancora Leonardo Di Staso giustamente fa una sottolineatura importante. Il bersaglio principale, sempre presente, il bersaglio principale di Hanslick, è Wagner. A parte la reciproca antipatia personale, proprio personale, e la profonda distanza caratteriale, Wagner verrà sempre visto da Hanslick come portabandiera, scrive Di Staso, della musica dell'avvenire, una musica che gettava fumo doppio negli occhi di coloro che si facevano incantare dall'infinita melodia senza costrutto, senza reale capacità di articolazione e creatività. A questo si aggiunge la divaricazione tra arte pura e arte autonoma. Secondo Di Staso, a differenza di Wagner, la cui musica resterà in qualche modo chiusa in una dimensione progressivamente sempre più distante dalla realtà, Hanslick dimostra che non vi è necessariamente coincidenza tra arte pura e arte autonoma, e che quest'ultima, cioè l'arte autonoma, può entrare in dialogo con la realtà storico-sociale senza per ciò stesso diventare ideologica. Ecco, nessuno prima di lui si era spinto fino a tanto e nessuno aveva fino ad allora messo in discussione in questo modo il ruolo e la funzione del sentimento in musica. Oltre al dibattito sollevato dalle tesi di Hanslick, anzi forse anche in virtù di esse, il filosofo boemo ha sicuramente dato una spinta notevole alle successive ricerche nell'ambito dell'estetica musicale, collocando all'interno del perimetro di questa disciplina temi e problemi tuttora irrisolti, ad esempio quelli legati alla struttura logico-grammaticale della musica. Le regole della costruzione musicale sono un prodotto storico, quindi soggette a successive modificazioni, o sono dotate di una natura che è indipendente dalla storia? E questo è uno dei tanti interrogativi posti dalle tesi hanslickiane. La posizione di Hanslick resta comunque molto chiara, e per concludere la possiamo rintracciare nelle parole con le quali si chiude il bello musicale. Scrive Hanslick:
la musica ha un contenuto, sebbene sia musicale, in quanto scintilla del fuoco divino non inferiore alla bellezza di ogni altra arte. Ma solo negando inesorabilmente alla musica ogni altro contenuto, se ne salva il contenuto spirituale. Infatti, non col ricorrere a un sentimento indefinito, in cui nel migliore dei casi consiste il contenuto, si può attribuirle un significato spirituale, ma riconoscendo la bella e ben definita forma sonora come creazione dello spirito, compiuta su un materiale atto a essere spiritualizzato.
L'11 settembre 1825 nasce a Praga Edward Hanslick. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.